Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
Ben trovati, cari amici. Nel suo messaggio per la Quaresima 2016, Francesco parla di un vero e proprio dramma d'amore, nel quale Dio gioca il ruolo di padre e di marito tradito, mentre Israele quello di figlio, figlia e di sposa infedeli. Sono proprio le immagini familiari a esprimere fino a che punto, scrive Francesco, Dio voglia legarsi al suo popolo. Un dramma d'amore che raggiunge il suo vertice nel figlio fatto uomo, misericordia incarnata. Ebbene, proprio a partire da un dramma familiare, la morte della moglie, Clive Slapes Lewis si interroga sul dolore nelle pagine che vi presento oggi. E di conseguenza si scontra, passatemi il termine, con la misericordia divina, spesso non immediatamente comprensibile. In questo caso è l'uomo a sentirsi tradito da Dio. E il problema sul piatto è quello della eterna incomprensibilità del male. Il percorso di comprensione della perdita, l'elaborazione del lutto, come diremmo oggi, lo porta alla fine, porta lo scrittore alla fine a riconciliarsi appunto con la misericordia incarnata e soprattutto a riconoscerla. Clive Slapes Lewis è noto ai più per aver firmato il ciclo fantaepico Le cronache di Narnia. In questo caso la succinta, densa opera che vi presento oggi si intitola Diario di un dolore. La legge Gino Manfredi.
Nessuno mi aveva mai detto che il dolore assomiglia tanto alla paura. Non che io abbia paura, la somiglianza è fisica. Gli stessi sobbalzi dello stomaco, la stessa irrequietezza, gli sbadigli, inghiotto in continuazione. Altre volte è come un'ubriacatura leggera, o come quando si batte la testa e ci si sente rintronati. Tra me e il mondo c'è una sorta di coltre invisibile. Fatico a capire il senso di quello che mi dicono gli altri, o forse fatico a trovare la voglia di capire. È così poco interessante. Però voglio avere gente intorno. Ho il terrore dei momenti in cui la casa è vuota, ma vorrei che parlassero fra loro e non a me. Ci sono momenti del tutto inattesi in cui qualcosa dentro di me cerca di rassicurarmi che soffro, sì, ma non così intollerabilmente. Nella vita di un uomo l'amore non è tutto. Ho parecchie risorse, come si dice. Queste sono cose che tutti superano. Ma sì, me la caverò. Ci si vergogna di ascoltare questa voce, ma per un po' gli argomenti sembrano persuasivi. Poi, d'un tratto, la stilettata rovente di un ricordo. E tutto quel buon senso svanisce, come una formica nella bocca di una fornace. Per reazione si passa all'emotività e alle lacrime, al patetismo lacrimoso. Preferisco quasi i momenti di angoscia. Almeno sono puliti e onesti. Mentre il bagno di autocommiserazione, il crogiolarsi nella sofferenza, l'orrida e appiccicosa voluttà del pianto... Che disgusto! Grazie a Dio il ricordo di lei è ancora troppo forte. Lo sarà sempre. Nessuno mi aveva mai detto della pigrizia del dolore. Tranne che nel lavoro, dove la macchina sembra funzionare più o meno come al solito, ho orrore in ogni sforzo, anche minimo. Non dico scrivere, ma perfino leggere una lettera è troppo. Perfino farmi la barba. E intanto, dov'è Dio? Mm. Di tutti i sintomi, questo è uno dei più inquietanti. Quando sei felice, così felice che non avverti il bisogno di lui, così felice che sei tentato di sentire le sue richieste come un'interruzione, se ti riprendi e ti volgi a lui per ringraziarlo e lodarlo, vieni accolto, questo almeno è ciò che si prova, a braccia aperte. Ma vai da lui quando il tuo bisogno è disperato, quando ogni altro aiuto è vano. E cosa trovi? Una porta sbattuta in faccia e il rumore di un doppio chiavistello all'interno. Poi il silenzio. Tanto vale andarsene. Più aspetti, più il silenzio ingigantisce. Non ci sono luci alle finestre. Potrebbe essere una casa vuota. Ma è mai stata abitata? Un tempo lo sembrava, ed era un'impressione altrettanto forte di quella di adesso. Che cosa significa? Perché il suo imperio è così presente nella prosperità e il suo soccorso così totalmente assente nella tribolazione? Ho cercato di spiegare alcuni di questi pensieri a C oggi pomeriggio. Mi ha ricordato che la stessa cosa sembra essere accaduta a Cristo. Perché mi hai abbandonato? Lo so. Questo la rende più facile da capire? Non che io sia in pericolo, mi sembra, di smettere di credere in Dio. Il vero pericolo è di arrivare a credere di Lui queste cose orribili. La conclusione che pavento non è Dio, dunque non esiste, ma è questa, dunque, al di là di ogni illusione, la vera realtà di Dio. I nostri antenati chinavano il capo e dicevano «Sia fatta la tua volontà». Quante volte per puro terrore si era soffocata una protesta rabbiosa, nascondendo il tutto sotto una professione d'amore. Una risposta fin troppo facile è che Dio sembra assente nel momento del nostro maggior bisogno, appunto perché è assente, perché non esiste. Ma allora perché sembra così presente, quando noi, per dirla con franchezza, non lo cerchiamo? Una cosa comunque devo al matrimonio. Mai più crederò che la religione sia un prodotto dei nostri appetiti inconsci e insoddisfatti e un surrogato del sesso. L'amore in tutte le sue modulazioni. Solenne e festoso, romantico e realistico, a volte clamoroso come un temporale, a volte dimesso e accogliente come infilarsi le pantofole. Non un angolo del cuore e del corpo è rimasto insoddisfatto. Se Dio fosse un surrogato dell'amore, avremmo dovuto perdere ogni interesse per Lui. Perché sprecare il tempo con i surrogati quando si ha l'originale? Ma non è così. Sapevamo entrambi che volevamo qualcosa oltre l'altro, qualcosa di affatto diverso, il cui bisogno era affatto diverso. Tanto varrebbe dire che due amanti, ciascuno avendo l'altro, non vorranno mai più leggere, mangiare o respirare. Anni fa, dopo la morte di un amico, la certezza che la sua vita continuava, che anzi continuava su un piano più alto, fu per qualche tempo una sensazione nettissima. Non c'è risposta. Solo la porta sbarrata, la cortina di ferro, il vuoto, lo zero assoluto. Chi chiede non ottiene. Sono stato uno sciocco a chiedere. Perché ora, anche se quella assicurazione venisse, ne diffiderei. La crederei un'autoipnosi, indotta dalle mie preghiere. All'inizio mi atterriva l'idea di ritornare nei posti dove H e io siamo stati felici. La sua assenza non è più insistente in quei luoghi che altrove. Non è un'assenza localizzata. Se ci venisse proibito il sale, probabilmente non ne sentiremmo la mancanza più in una pietanza che in un'altra. Tutto il cibo sarebbe diverso ogni giorno, ad ogni pasto. Ora è lo stesso. È l'atto di vivere che è diverso in ogni momento. La sua assenza è come il cielo. Si stende sopra ogni cosa. Cancro, cancro e ancora cancro. Mia madre, mio padre, mia moglie. A chi toccherà ora?
È incredibile quanta felicità e persino quanta allegria abbiamo a volte conosciuto insieme dopo che ogni speranza era scomparsa. Come abbiamo parlato a lungo, quietamente, nutrendoci l'uno con l'altra.
E tuttavia non completamente insieme. C'è un limite all'essere una carne sola. La debolezza dell'altro, la sua paura, la sua sofferenza non puoi farle tue. Potrai aver paura e soffrire anche tu. È forse pensabile che tu possa aver paura e soffrire quanto l'altro, anche se diffiderei subito di chi mi assicurasse che è così. Ma sarebbe pur sempre un soffrire diverso. Quando dico paura, intendo la nuda paura animale, l'arretrare dell'organismo davanti alla propria distruzione, l'impressione di soffocare, il sentirsi un topo in trappola, ecco, questo non lo si può trasmettere. Noi questo lo sapevamo entrambi. Io avevo le mie infelicità e non le sue. Lei aveva le sue e non le mie. La fine delle sue avrebbe reso adulte le mie. Ci stavamo incamminando su strade diverse. Questa fredda verità, questa terribile regolamentazione del traffico, lei a destra, signore, e lei, signore, a sinistra, non è che l'inizio di quella separazione, che è la morte stessa. E questa separazione ci attende tutti, presumo. Una volta mi disse, anche se morissimo entrambi nello stesso istante, qui, sdraiati fianco a fianco, non sarebbe meno separazione di quella che tu temi tanto. Naturalmente, neanche lei sapeva, ma era vicina alla morte, abbastanza vicina da sfiorare la verità. Era solita citare «Soli nell'uno e solo». È difficile non irritarsi con quelli che dicono «la morte non esiste», oppure «la morte non ha importanza», «la morte esiste» e «tutto ciò che esiste ha importanza». E tutto ciò che accade ha conseguenze, ed è, come queste, irrevocabile e irreversibile. Tanto varrebbe dire che la nascita non ha importanza. Alzo gli occhi al cielo notturno. Vi è qualcosa di più certo del fatto che in tutte quelle vastità di tempi e di spazi, se mi fosse dato di cercare, non troverei mai il suo viso, la sua voce, il tocco della sua mano. È morta. Morta. È così difficile imparare questa parola. Mi dicono che H ora è felice. Mi dicono che è in pace. E da dove traggono questa certezza? Non che io tema ciò che vi è di peggio. Una delle ultime cose che disse fu «Sono in pace con Dio». Non lo era stata sempre e non ha mai mentito. E neppure si lasciava ingannare facilmente, soprattutto a proprio favore. No, non è questo che voglio dire. Ma perché sono tanto sicuri che la morte metta fine ai tormenti? Più della metà del mondo cristiano e milioni di orientali credono il contrario. Come fanno a sapere che è in pace? Perché la separazione, per non dire altro, che tanto strazia chi rimane, dovrebbe essere indolore per chi se ne va? Perché è nelle mani di Dio. Ma se è per questo, lo era anche prima nelle mani di Dio, e io ho visto quel che esse le hanno fatto qui. Diventano tutta un tratto più delicate appena siamo usciti dal corpo? E se sì, perché? Se la bontà di Dio è in contraddizione con le sofferenze che ci vengono inflitte, allora o Dio non è buono, oppure non esiste. Perché nell'unica vita che conosciamo, Egli ci fa soffrire al di là delle nostre paure più terribili e di ogni nostra capacità immaginativa. E se non c'è contraddizione, allora anche dopo la morte, Egli può infliggerci sofferenze non meno insopportabili di prima. A volte è difficile non dire che Dio perdoni Dio. A volte è difficile dire anche questo. Ma se la nostra fede è vera, Egli non l'ha fatto. Egli lo ha crocifisso. Und...
Prima o poi dovrò affrontare la domanda in parole povere. A parte i nostri disperati desideri, che ragione abbiamo per credere che Dio, qualunque metro di giudizio possiamo immaginare, sia buono? Tutte le prove manifeste non indicano esattamente il contrario? Che cosa abbiamo da opporre?
Abbiamo Cristo. Ma se si fosse sbagliato?
Tra le sue ultime parole ce ne sono alcune il cui significato potrebbe essere chiarissimo. Aveva scoperto che l'essere da lui chiamato Padre era orribilmente e infinitamente diverso da quello che lui aveva creduto. La trappola, preparata da tempo con tanta cura e tanta sottile astuzia, scattò infine sulla croce. L'infame beffa era riuscita.
E lui, ogni volta, mentre faceva mostra di misericordia, in realtà stava preparando il nuovo supplizio.
Emozioni, emozioni, sempre emozioni. Proviamo invece con la riflessione. Dal punto di vista razionale, la morte di H, quale nuovo fattore ha introdotto nel problema dell'universo? Quali ragioni mi ha dato per mettere in dubbio tutto ciò a cui credo? Che ogni giorno accadano cose del genere, peggio, lo sapevo, e credevo di averlo messo in conto. Ero stato avvertito, mi ero avvertito, che non dovevo fare assegnamento sulla felicità terrena. C'erano state persino promesse e sofferenze, rientravano nel programma. C'era stato detto persino «beati quelli che piangono», e io l'avevo accettato. Se il mio castello è crollato al primo colpo, è perché era un castello di carte. La fede che aveva messo in conto queste cose non era fede, ma fantasia. Metterle in conto non era vera partecipazione umana. Se mi fosse veramente importato, come credevo, dei dolori del mondo, non sarei poi stato travolto dal mio. Che se il mio era un castello di carte, lo si doveva abbattere al più presto, e solo la sofferenza poteva farlo. In effetti è probabile che quello che, se avverrà, io chiamerò ripristino della fede, non sarà altro che un nuovo castello di carte. E per scoprirlo dovrò aspettare il prossimo colpo. Magari la diagnosi di una malattia senza scampo nel mio corpo, o una guerra, o la mia rovina professionale per qualche tremendo errore. Ma qui sorgono due domande. In che senso può essere un castello di carte? Nel senso che le cose a cui credo ora sono solo un sogno? O nel senso che io sogno di credere ad esse? Queste note parlano di me, di H e di Dio. In quest'ordine. L'ordine e le proporzioni sono l'esatto contrario di quelli che avrebbero dovuto essere. E vedo che in nessun punto mi è accaduto di rivolgermi all'uno o all'altra con quel modo del pensiero che chiamiamo lode. Eppure sarebbe stata per me la cosa migliore. La lode è il modo dell'amore che ha sempre in sé un elemento di gioia. Lode nel giusto ordine. Di lui come donatore, di lei come dono. Non godiamo forse un poco nella lode ciò che lodiamo anche se ne siamo lontani? Devo farlo più spesso. Ho perduto la fruizione che un tempo avevo di H e sono lontano, lontanissimo, nella valle della mia dissimiglianza, dalla fruizione che potrò forse un giorno avere di Dio, se la sua misericordia è infinita. Ma con la lode posso ancora, in qualche misura, godere di lei. e posso già, in qualche misura, godere Lui. Vedere, in qualche misura, come Dio. Il suo amore e la sua conoscenza non sono distinti l'uno dall'altra, né sono distinti da Lui. Potremmo quasi dire che Egli vede perché ama, e quindi ama benché veda. Ma io sto semplicemente cercando di riappacificarmi con Dio, perché so che se c'è una strada che porta alla mia amata, passa attraverso di Lui. Però so anche benissimo che Lui non può essere usato come strada. Se ti avvicini a Lui come a una strada e non come alla meta, come a un mezzo e non come al fine, in realtà non ti stai affatto avvicinando a Lui. Signore, sono dunque queste le tue condizioni? Potrò ritrovare la mia amata solo se imparerò ad amarti al punto che non mi importerà più se la ritrovo o no. Quando pongo queste domande davanti a Dio, non ricevo nessuna risposta. Ma è una nessuna risposta di tipo speciale, non è la porta sprangata. Assomiglia piuttosto a un lungo sguardo silenzioso e tutt'altro che indifferente. Come se Lui scuotesse il capo non in segno di rifiuto, ma per accantonare la domanda, come a dire: «Zitto, bimbo, tu non capisci». Può un mortale fare domande che Dio trova senza risposta? È facilissimo, direi. Ogni domanda senza senso non ha risposta. Quante ore ci sono in un metro? Giallo è quadrato o rotondo? È probabile che buona parte dei nostri interrogativi, buona parte delle nostre grandi questioni teologiche e metafisiche, siano domande di questo genere. La fruizione di Dio, il ricongiungimento con i morti, entrambi non possono figurare nel mio pensiero se non come gettoni, assegni in bianco. L'unione mistica da un lato, la resurrezione del corpo dall'altro. Io non so raggiungere neppure la parvenza di un'immagine, di una formula, anche solo di una sensazione che le combini. Eppure, secondo quello che ci viene detto, la realtà lo fa. Il cielo risolverà i nostri problemi, ma non, credo, mostrandoci sottili riconciliazioni fra tutte le idee che a noi apparivano contraddittorie. Beh, quelle idee ci verranno strappate da sotto i piedi. Scopriremo che non c'era mai stato alcun problema. La sensazione che la vera risposta sia di una sconvolgente e disarmante semplicità. A volte, Signore, viene la tentazione di dire che se tu ci volevi come i gigli della campagna, avresti potuto darci un'organizzazione più simile alla loro. Ma proprio qui, immagino, sta il tuo grande esperimento. Anzi, no, non un esperimento, perché tu non hai bisogno di scoprire nulla. Meglio dire, la tua grande impresa. Fare un organismo che sia anche uno spirito. Fare quel terribile ossimoro che è un animale spirituale.
Abbiamo ascoltato passi da Diario di un dolore di Clive Slapes Lewis, dalla voce di Gino Manfredi.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.